Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
Ben ritrovati da Herbert Cioffi e ormai lo sapete, siamo in quel periodo dell'anno in cui andiamo a riascoltare i momenti salienti, i momenti migliori della stagione di Un'ora per voi. Ce ne sono tanti, è stato anche molto difficile sceglierli. Poi pronunceremo la famosa parolina riavvolgiamo il nastro e torneremo esattamente a quel momento, anche per dare la possibilità a chi li ha persi di riascoltarli. Ma prima ci divertiamo a esplorare alcuni successi estivi. Allora andiamo a quel 1998, quando dominava le classifiche la canzone di Gazzè e di Fabi, Vento d'estate. Vento d'estate che è un brano che Max Gazzè aveva scritto nel 92, poi l'aveva messo da parte, non lo convinceva, l'ha lasciato lì in un cassetto. Poi stava lavorando alla favola di Adamo ed Eva, aggiungo, capolavoro, e grazie a Riccardo Sinigallia si consultano e insomma si mettono in testa di lavorare a questa canzone Vento d'estate. Poi lui si mette in testa che il pezzo poteva essere perfetto per Fabi, di cui era grande amico, glielo voleva regalare per l'album a cui stava lavorando in quel momento. Ma nel momento in cui sono in studio, provano a cantarla insieme e si accorgono che la miglior versione è cantare Vento d'estate in duetto. Un pezzo meraviglioso perché racconta la leggerezza quasi cosmica, eterea, di una stagione che diventa poi metafora della vita, che riesce a sfiorarci senza deviare però il nostro percorso deciso a priori dal vento, inteso come destino, che anche se incontri insomma l'amore e poi lo perdi, come viene cantato, dopo poche ore lo ritrovi.
Forse
Max Gazzè, bravissimo nella stesura dei testi, anche recentemente ha regalato delle bellissime perle assieme a Niccolò Fabi, Vento d'estate, per aprire questo secondo momento di riascolto best of delle migliori, insomma, situazioni di un'ora per voi di quest'anno. Una di quelle, ahimè, non che sia stato un buon momento, ma sicuramente per quello che è stata lei, per quello che abbiamo potuto raccontare, è il momento della scomparsa di Ornella Vanoni all'età di 91 anni, una voce inconfondibile, una presenza costante nella musica italiana per quasi 70 anni, col suo debutto che insomma risale alla metà degli anni 50 e nel corso della carriera ha regalato tantissimo, soprattutto a livello umano, a livello di simpatia, nel creare il personaggio Ornella, che ha finito per mettere d'accordo tutti, perché tutti l'hanno amata. Noi ce ne siamo occupati in una bellissima puntata di Un'ora per voi, che è diventata anche uno speciale di mille voci. Allora riavvolgiamo il nastro e andiamo a riascoltare qualcosa del racconto retrospettivo di Ornella Vanoni. Devo dire, Ornella Vanoni andrebbe raccontata e proveremo a tracciare un ritratto veramente, si dice, a tutto tondo, perché non solo la musica, non solo tutto quello che ha fatto, ma la sua simpatia. Cioè Ornella Vanoni è stato veramente un personaggio di una simpatia meravigliosa. Per tutte le volte in cui è venuta qui, per esempio, non è, si è risparmiata nelle battute, nel voler godere del cibo della Svizzera italiana, per esempio. Quindi io farei così: partiamo con un classico musicale che ci introduce nell'ambiente proprio tipico di Ornella Vanoni. Quando si pensa a lei, si pensa a questa canzone, e poi proviamo a raccontare qualcosa di lei.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste, che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ad ogni cosa modo mio, ma con che risultato non saprei. E non mi sono servita a niente esperienza e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora, ma domani un altro giorno si vedrà. Tutta un'esistenza spesa per la
Ornella Vanoni, beh, ci porta indietro nel tempo, Herbert. Sì. 1982.
Sì, questa è una splendida esecuzione di Ornella Vanoni, lo dico senza retorica, presa dai nostri archivi perché lei è venuta svariate volte. Una volta fu nel 1982, io ho preso delle cose splendide, tra cui questa esecuzione e un'altra canzone che tra poco ascolteremo. È stato sempre un piacere, si è sempre raccontata con grande simpatia, con grande libertà. Allora, innanzitutto vorrei salutare anche tutto il pubblico di Un'ora per voi che ascolterà questo ritratto come puntata di Un'ora per voi. Io ho scelto volutamente di parlare di Ornella a posteriori, a distanza di qualche giorno. Perché? Perché la sua scomparsa è stata talmente avvertita in maniera profonda, prepotente, che hanno scritto tutti, hanno tutti messo la loro foto con lei, hanno ripostato la frase preferita, che secondo me, lasciando depositare un pochino tutto quel momento giustamente informativo, forse si poteva con un po' di distanza goderci un po' della sua musica, un po' delle sue battute, di quello che è stato, di quello che ha raccontato, di quello che ha dato come donna. Ci tengo molto a questo perché? Perché se Mina è una voce immensa, la Vanoni, con la sua voce vellutata, ha espresso una femminilità nella musica italiana che secondo me pochissimi, forse la Mannoia in alcuni pezzi, ma non sempre. Lei invece era velluto allo stato puro ed era sensuale, era dolce, era fragile, era prepotente. Invecchiando col tempo era diventata molto audace perché aveva perso ogni freno inibitore, anche quando veniva a Sanremo ne diceva di ogni e si rideva continuamente. Quindi, lontani dalla frase ad effetto e dalla fotografia, possiamo dire qualcosa della sua carriera. Ma io, francamente, vi dico, la sua carriera la farei raccontare a lei, perché quando è venuta qua una delle volte, ovviamente Gianluca Verga gli ha chiesto qualcosa su di lei e lei l'ha riassunta, come sempre con ironia, in questo modo.
Io ho cominciato, mi sono iscritta alla scuola del piccolo, ho fatto tutti e due gli anni come attrice, per diventare attrice, siccome e poi sono diventata la donna di Streger, scandalo orrendo, perché poi allora non c'era il divorzio, lui era sposato, mia mamma piangeva, mio papà piangeva, il parrucchiere piangeva, le amiche delle mamme piangevano, ma io avevo scelto la mia strada e siccome lui non mi faceva recitare, perché appunto se no diventava una cosa... Siccome io cantavo tutte le... cantecchiavo, lui faceva le opere alla Scala, hanno inventato la mala, e dove tutti gli intellettuali italiani hanno scritto questi testi. E improvvisamente nasce questa cantante con questi testi che non erano mai esistiti. A un certo punto io mi sono lasciata, però, con dei motivi che non sto a raccontare qui, con Streller, e ho detto, ma guarda un po' come sono contenti quelli che fanno le canzoni, ridono, scherzano, sembra vestita di nero, sembra un corvo. Allora, e incontro chi? Un altro corvo, che era Paoli. Però tra corvi ci siamo capiti molto bene e siamo andati avanti e abbiamo scritto insieme, e lui mi ha scritto delle canzoni meravigliose. In un certo senso musicalmente siamo un po' cresciuti insieme. Poi anche lì, mogli, una vita catastrofica, ecco, una vita catastrofica, e dopodiché sono andata avanti, poi ho conosciuto Bardotti, ho fatto la fusione con New Trolls, poi ho fatto il disco con Vinicius de Moraes e Toquinho, poi ho fatto i brasiliani Giorgio Giavetti.
Ne abbiamo fatti tanti ormai.
Abbiamo fatto i jazzisti, a me piace molto non essere sempre io, mi piace visitare altri mondi, essere visitata, con tutto il rispetto che devo all'altro. Se no, pensare sempre a sé è una noia, no? Dopo un po'.
Come vedi, un percorso meraviglioso, governato da un'immensa passione e dal mettersi sempre in discussione. Io tornerei indietro perché... perché lei ha frequentato diversi collegi in Svizzera, in Francia e in Inghilterra, e non so se lo sapete, ma voleva diventare estetista. Poi è tornata a Milano e nel 1953, come racconta lei, si è iscritta all'Accademia Teatrale, dove lì ha imparato, infatti, lei era un'attrice. Poi l'amore con Giorgio Streller e le famose canzoni della Mala. Cos'erano le canzoni della Mala? Erano delle canzoni in dialetto pressoché milanese che raccontavano le storie di criminali, di malavita, di faccende di quella Milano di quegli anni, belle, molto poetiche, che lei ha saputo interpretare anche qui in modo meraviglioso. Ragazzi uccisi in miniera, furfanti milanesi, carcerati calabresi, citati in questa canzone che tra poco ascolteremo. La carriera di Ornella parte qui, prima di diventare una diva della musica italiana, in teatro a un certo punto cantava per esempio questa canzone, che io ancora una volta ho pescato dagli archivi RSI del 1982.
Ornella Vanoni, Mami Live RSI 1982. E perché no, magari Herbert, qualcuno dei nostri ascoltatori,
certo,
era presente.
Sì, certo, l'ho pensato.
Beh, qualche ascoltatore è sicuramente presente quest'oggi.
Molto
all'ascolto
bene
di Rete 1, e c'è Olivia che ci manda un messaggio, lo leggo volentieri perché naturalmente avete la possibilità di scrivere tutto quello che volete sul Ornella e sul vostro grande amore nei confronti di questa artista. Buongiorno, che dire di Ornella Vanoni? L'ho sempre amata, ma mai come negli ultimi tempi, cantando Gabbani, sentendo l'età, ma dando molto con Mahmood, malinconica, è riuscita ad emozionarmi. Da pelle d'oca, grazie Ornella, grande donna.
Allora, non scherzo, ho avuto i brividi sulla storia di Gabbani. Perché? E poi cercheremo di dirlo. Perché una delle forze di Ornella era che era estremamente moderna. Come Morandi, che è una cosa che abbiamo sempre detto. Quando un artista riesce a cavalcare il tempo attuale, mettendosi a disposizione di quello che è il sentire del momento, allora sei fenomenale. Perché si riferisce sicuramente a una canzone che io vorrei avere il tempo di poter ascoltare, che è Un sorriso dentro al pianto. Quando Gabbani le ha scritto una canzone su questa mania dei selfie, lei l'ha interpretata così bene che io questa mattina me la sono risentita per la suggestione, perché si ha la suggestione della voce splendida in assoluta modernità, e sentirlo da lei è estremamente commovente.
Posso dirti una cosa? Lo so, ce ne sono tantissime di cose da dire oggi, proveremo a riassumere. Io, da quando non c'è più, ascolto in loop Vai Valentina, cioè
sì,
è...
che è il momento delle sue canzoni. Perché Ornella Vanoni è stata una grande interprete, anche Domani un altro giorno non era sua, era di Calabrese. Poi c'è stati i momenti in cui le ha scritte lei, Vai Valentina, Rossetto e cioccolato, poi ce n'è una fantastica, la voglia di sognare, che cercheremo di ascoltare. Io non ho la pretesa di raccontare le biografie, non sono un biografo, non mi piacciono tanto le date, mi piace dire delle cose che poi possano rimanere. Allora, di Ornella che cosa rimane, a parte questa simpatia fantastica, questa trabordante, anche quando era ospite in alcune trasmissioni per la TV di Stato Italiana in Italia, era sempre fuori dalle righe, simpaticamente fuori dalle righe. La voce, ecco, la voce di Ornella. Per molto tempo io dico una cosa che non dovrei dire, io l'ho preferita a quella di Mina per questo calore. Com'era la voce di Ornella? Ecco, facciamolo dire a lei com'era.
La mia voce è libera. Libera da ogni remora, canterò bene, canterò male, cosa mi sarà fatto, non penso, canto, via, che va. La gola è un passante, la voce viene da qua, non viene da qua. Questo è come un canale, diciamo, che va tenuto rilassato. Bisogna respirare bene e conoscere la propria vocalità.
La voce viene dal cuore. E questa, secondo me, sembra una roba retorica, ma nel suo caso assolutamente non lo è. E poi, vista l'ascoltatrice, mandava il messaggio, diceva le collaborazioni per lei sono state determinanti, perché entrava in sintonia con le persone. Per esempio con Bardotti, la produzione brasiliana di Ornella Vanoni ha rappresentato un momento cardine prima dell'arrivo del connubio con Gino Paoli, che è sfociato in un disco splendido, tra l'altro registrato tutto in presa diretta, cioè, pensate, una roba per l'epoca moderna impensabile. Cioè, tu devi pensare che entravano in studio e suonavano. Non è che si mettevano lì troppo a tagliare. Suonavano. Bardotti aveva capito chi era lei. Lei con Tocchigno e Vinicius De Moraes si è divertita tantissimo. E la dimostrazione sta proprio in questo racconto.
Bardotti in questo, ecco, proprio emergeva, proprio perché era un uomo curioso come un pazzo. È un grande aggregatore. Ecco, questa era la sua forza. E quindi ha detto andiamo in Brasile, siamo andati in Brasile, ci siamo messi d'accordo, e io stavo seduta sempre scomoda e Vinicius diceva ma sei la regina del disconforto. E poi loro sono venuti a Roma e siamo stati insieme 3 mesi, è stato molto denso. Ma come tutti i brasiliani, ti riempiono la vita quando ci sono, poi quando partono, dove sono? È come se non ci fossero, sono strani. Infatti, io nella mia prefazione dicevo, ma dove sono quei due cretini? Cioè,
Ornella Vanoni, veramente un mito. E la produzione brasiliana, Herbert, io ho dei ricordi, perché stiamo parlando più o meno di quali anni?
Stiamo parlando della fine degli anni 70, poco dopo la metà.
E allora ci sta, perché io ero piccolina,
sì,
e ricordo questi viaggi con mia mamma e in macchina, sì, c'erano queste canzoni.
Sì. Ti capisco benissimo, più o meno ho avuto la stessa cosa, perché mio padre ascoltava regolarmente quel momento di Ornella Vanoni. E anche qui, come ha fatto a cantare la samba in questo modo? Non lo so, però so che possiamo ascoltarcela e chiudere gli occhi e tornare indietro nel tempo.
Poeta mio poeta vagabondo, sei un cattivo esempio per la gente come noi. A fare come te si può scoprire che vivere non è cercare del perché, ma usarlo.
la bocca agli occhi e il cuore, poeta, poetino per amore, per gioia, per dolore, per antica libertà, chissà quando ti somiglierò, ma tutto quel che so è che succederà. Vinicius, grazie, sarà
poeta, mio poeta camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão. Perdoa essa canção improvisada, é tua inspiração de todo o coração, da moça e do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vinícius, velho, saravá.
Mas tudo quel che so è che succederà. Vinícius, grazie, saravá.
Que a vida é pra valer, a vida é pra levar. Vinícius, velho, saravá.
Mas tudo quel che so è che succederà.
Vinícius, grazie, saravá.
Pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo pensa a beleza que tem no samba, né? Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco da poesia, se hoje ele é branco da poesia, ele é negro demais do coração.
Samba per Vinicius, un altro grandissimo pezzo oggi con Herbert Cioffi in una mille voci rivista, diciamo. Stiamo raccontando, sta raccontando Herbert di Ornella Vanoni, e in tanti state anche scrivendo i vostri pensieri per lei. Qualcuno dice la canzone più bella, naturalmente poi ognuno,
certo,
ha la sua preferita,
certo, giusto che sia così.
Bisogna imparare ad amare, per me naturalmente, dice Rosy, quindi grazie Rosy per il suo messaggio.
Sono d'accordissimo, la canzone è di Pacifico, Festival di Sanremo, bellissima, e se riusciremo è nell'intento di poterla ascoltare. Però diciamo che il cambio artistico, la vera crescita, come lei stessa dice, avvenne con l'incontro con Paoli. Storia d'amore tormentata, attenzione, perché succede questo. Succede che i due si erano lasciati. È una storia che tutto sommato è anche un po' un pettegolezzo nel quale è piacevole entrare. Poi lei nel 60, il 6 giugno, si sposa con l'impresario teatrale Lucio Ardensi. Ma nel momento in cui si sposa, Paoli vuole tornare e dice addirittura a Ornella: guarda che se ti sposi io vengo in chiesa e canto Senza fine.
Bellissimo!
Sì, colpo di scena. Cosa succede? Succede che quando nasce il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano, Ardensi e Ornella sono già separati. E allora parte una tournée strepitosa. Io ero un bambino ed ero appassionato di questo disco che si chiama Insieme. È una tournée della fine degli anni Ottanta, da cui vi faccio sentire Senza fine, che è il manifesto del loro amore. Perché? Perché Paoli l'ha scritta per lei, e quando l'hanno eseguita, tutte le volte in cui l'hanno eseguita dal vivo insieme, facevano una sorta di teatrino e se la raccontavano e si prendevano in giro. E questo è contenuto in questo disco live che vi consiglio, un viaggio musicale splendido nel momento artistico d'Ornella più significativo, perché Paoli la eleva ai massimi livelli.
Ancora senza fine.
Ma non fammi che quella faccia, sai. Non mi ha chiesto io, poi l'ha scritta per me proprio. Hai detto che è il mio ritratto.
Sì, ma infatti, è una canzone che io credevo fosse mia. Tu credevi fosse tua, ma adesso...
Siamo noi che siamo suoi, caro. Senza fine. Che cresce in me. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Non importa della luna, non
senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri e non hai domani. Tutto è ormai nelle tue mani. Senza fine, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo,
tu per me sei. Tutto quanto io voglio avere senza fine. La 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 la.
Si potrebbe rimanere ore a parlare di Ornella e a raccontare la sua musica, e poi poco dopo lei scomparsa il 21 novembre, invece il 24 di marzo si spegne anche Gino Paoli a Genova, la città che l'aveva adottato e di cui era diventato emblema artistico, all'età anche lui di 91 anni. Sappiamo tutti quanto Ornella e Gino Paoli siano stati indissolubilmente legati artisticamente e affettivamente, lui che aveva mandato quelle rose a Ornella in omaggio. E allora ovviamente ci siamo occupati anche di Gino, che è stato sempre un personaggio incredibile della musica, forse con un atteggiamento un po' cinico, burbero, capace però di raccontare in poesia i sentimenti umani. Anche qua abbiamo dedicato un ampio momento di un'ora per voi al racconto di questo grande cantautore genovese, e allora riavvolgiamo il nastro.
Il meglio di un'ora per voi.
La vita di Gino Paoli è stata senza misura, rock, esagerata, sempre sopra le righe. Quando se ne va uno così a 91 anni si può abbozzare anche volendo un sorriso malinconico, ringraziare il cielo per essere stati spettatori di una vita così straordinaria e riascoltare i suoi brani per fortuna e ammirarlo così per come lui è riuscito a comunicare con noi. Tutto iniziò in quel 1959, senza convinzione, con una piccola canzone folgorato dalla tromba di Armstrong, come dice lui, che uscì dai carri armati del post dopoguerra da piccolino, e nacque quel grande amore per la musica. Con Gino Paoli io dico che se ne va un altro colosso della musica cantautorale classica, quei pilastri di riferimento che ascoltiamo quando ci vogliamo consolare o ci vogliamo commuovere, perché Paoli è stato un poeta profondo, disilluso, narratore, spesso a parole sulla musica di grandi vertigini sentimentali. Aveva la capacità non tanto di intonare, ma di raccontare. In fondo le sue idee erano chiare sul valore della creatività. Sentite che cosa ci ha raccontato quando venne a trovarci in un meraviglioso showcase alla RSI.
Credo fortissimamente che le cose migliori dell'uomo sono la sua fantasia, la sua immaginazione, il suo sognare, la sua inventiva. Queste sono le cose migliori dell'uomo, cioè le cose che, come diceva Wilde, sono inutili, che sono le migliori della vita, no? Noi invece stiamo vivendo un'epoca in cui se una cosa non è utile, non funziona, non ha successo, non rende, è finita. A me piacciono veramente le cose inutili.
E fra queste cose, a Boccadasse, dove verranno disperse le sue ceneri, piccolo borgo di Genova sul mare, c'era una mansardina, teatro del grande amore che ebbe per Ornella Vanoni, che ispirò una canzone che uscì in 80 copie soltanto e funzionò grazie al jukebox. Se ne accorse quando lo accanticchiò il postino in bici proprio sotto la sua soffitta.
Una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con un una stellina che ora non vedo più. A una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
E fu così l'amicizia con un gruppo di ragazzi di suoi stessi interessi, sono Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gio Sentieri, un certo Fabrizio De André, che a Genova cominciarono a sviluppare la passione per il cantautorato. Arrivò dai cantautori francesi, loro da lì capirono che la canzone poteva esprimere inquietudini. A quel tempo c'erano tanti stereotipi, troppi forse, partendo dal presupposto che la parola dovesse essere poetica o ispirata. Gino Paoli sosteneva che la poesia era un flash emozionale, era quello che non si dice e che sta dietro la parola. Così Gino ha sempre creato i suoi capolavori e nascosto dentro i suoi capolavori tutto quello che doveva farci arrivare in modo estremamente poetico, come con Il cielo in una stanza. Era il 1960, la canzone dedicata ad un amore per una prostituta, con la minuta descrizione di quello che è poi il piacere vissuto in quella stanza che finisce per non avere più pareti. Cioè che lo portò perfino a vendere degli oggetti della casa del padre pur di rivederla poco prima della sua partenza. Ed ancora una volta, come per De André, con la canzone di Marinella, a generare il successo di questo pezzo c'entra Mina, che su proposta di Mogol decide di cantarla ignorando completamente che si parlava della descrizione di un momento di piacere. Un vero e proprio capolavoro per chi ha sempre pensato che l'arte sia una cosa molto seria e distante dal mondo del commercio.
L'arte non è fatta di avere, l'arte è fatta di dare, e qualsiasi arte, di qualsiasi tipo. Oggi ognuno fa un lavoro in cui fa dei prodotti, potrebbero essere saponette oppure che so io, registratori, telefonini o canzoni, non cambia niente, diventa un prodotto da vendere. Se vende va bene, se non vende non va bene. Ma ecco, quello che penso è, mi danno del romantico quando dico queste cose, ma a me sembra di essere solo umano.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati.
abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Nell'immensità del sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Potremmo parlare di Gino Paoli per un sacco di tempo e sarebbe bellissimo. In questa puntata speciale di Un'ora per voi stiamo dando un piccolo tributo per raccontare alcune caratteristiche di quest'uomo, di questo poeta che fra l'altro recentemente aveva avuto anche un alterco con Elodie. Lui aveva detto a Elodie: si preoccupi di curare un po' meno il look e i testi delle canzoni. Lei rispose: ci sono persone che hanno scritto dei capolavori, ma sono delle, disse una parolaccia. E lui rispose: sì, magari sono anche delle, ma io almeno qualche capolavoro l'ho scritto. E su Paoli si potrebbe narrare molti capolavori o le difficoltà che ebbe all'inizio, come tutti i più grandi talenti, ad avere successo, ciò che lo portò ad aprire perfino un bar. E lì c'era il Disincanto, lui era convinto di non farcela e allora disse: mollo tutto e mi occupo soltanto di servire le persone al bancone. Fortunatamente non fu così. Il fato gli dette la possibilità di raccontare il Disincanto sull'amore, che poi però lo ha portato ad essere un grande narratore del sentimento, spesso legato all'ispirazione che ebbe durante la sua vita sentimentale piuttosto intensa. Io lo definirei un artigiano della parola raffinata, poeta dalle poche parole, col desiderio di essere ricordato anche per la sua fallibilità umana. Schivo, come molti genovesi, inquieto, talmente inquieto che si puntò una pistola al cuore e fece partire una pallottola con l'intenzione di farla finita. Il destino, però, aveva in serbo altri piani per lui. La pallottola si fermò appena prima di perforare il cuore e lì rimase nel suo petto per tutta la vita, una sorta di promemoria di una gioventù esistenziale vissuta sul confine sottile che separa trionfo e baratro, a combattere tra successo e depressione, tra popolarità, alcol, sigarette e chissà quali altri demoni. E in relazione a questo, lui, proprio sul caso, disse questa cosa.
Il caso è quello che comanda, il destino è quello che comanda, tant'è vero che io ho preso bene la mira, ma non c'è stato... Sono rimasto lì e quindi credo che l'evidenza ti dice che anche se ci provi e non è il tuo momento, col cacchio che succede. Quindi non dipende niente da noi, tutto deciso da chissà quanti fattori, ma non c'è un qualche cosa che tu veramente decidi e fai.
Quando si parla di Gino Paoli e soprattutto arriva la bella stagione, immediatamente si ripensa a quel 1963, quando lui pubblicò Sapore di Sale, con una storia bellissima. Era con il gruppo di suoi musicisti in una splendida località siciliana, Capodorlando. Doveva fare un concerto, ma loro, i siciliani, lo pregarono di rimanere lì. Allora Gino Paoli chiamò la sua compagna di allora, degli amici, dovevano stare qualche giorno, una settimana. Stettero lì un mese, pescando, facendo delle gite in barca di fronte alle meravigliose isole che si trovano, le isole Eolie, davanti alla località di Capo d'Orlando, e non se ne andò via più, fino a quando una mattina, affacciandosi dalla finestra di un albergo che ancora oggi riporta la targa con scritto "Qui è nata sapore di sale", Gino Paoli, su pochi accordi, riuscì a disegnare con perfezione incredibile, inaudita, tutta quella che è la percezione dell'estate, dell'amore estivo e di quel meraviglioso sale sulle labbra.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Grande commozione e un nodo in gola, ma siamo arrivati al termine di questa puntata di riascolto dei momenti salienti di un'ora per voi, ma non ci fermiamo. Innanzitutto vi invitiamo ad ascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch, ma non chiudiamo se non facciamo gli auguri a Rita Pavone, che il 23 di agosto compie 81 anni. Un personaggio incredibile che non è soltanto Gian Burrasca, ma è stata un'artista che ha sempre anticipato i tempi. Lei ha dichiarato una volta che questo le è costato molto, perché anticipare i tempi voleva dire fare cose e toccare argomenti che magari all'inizio non venivano accettati. Una grande capacità di guardare avanti, di rimettersi in gioco, molto molto simpatica, critica sulla musica italiana attuale, dice c'è troppa ripetitività, ma non è colpa dei giovani musicisti e dei cantanti, ma è colpa dei discografici. E invece non è critica della scelta di Stefano De Martino come conduttore e come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Dice: balla, canta molto bene, l'ho sentito anche suonare il pianoforte. Rita Pavone è unica, di Rita ce n'è soltanto una, e allora facciamo a lei i nostri migliori auguri. E l'appuntamento è settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
Sulla stessa mattonella, non essere.